Un caloroso saluto, carissimi amici che siete all'ascolto del nostro programma. Vi ricordo che ieri abbiamo identificato il nemico del credente. Ora Paolo, in questo ultimo appuntamento di questa nostra settimana passata insieme, comincia a identificare l'arsenale disponibile per la difesa. Da nessuna parte il credente viene spronato ad attaccare, ad avanzare. La chiave di tutto il brano che abbiamo visto anche ieri è il verbo stare saldi. Leggiamo il versetto 13 da Efesini, vi ricordo, capitolo 6. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. La Bibbia parla dei credenti come di pellegrini. In quanto tali dobbiamo camminare attraverso il mondo. La Bibbia ci definisce anche testimoni e ciò vuol dire che dobbiamo andare fino ai confini della terra. Come atleti dobbiamo correre e dobbiamo farlo con gli occhi fissi sul Signore Gesù Cristo. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetti 1 e 2. Tuttavia, quando la Bibbia parla di noi come di soldati, afferma che dobbiamo stare saldi, stare in piedi. Francamente preferisco fare tanta guardia piuttosto che combattere. Tanti anni fa un evangelista durante la sua predicazione attirò grande attenzione dicendo che lì sul pulpito egli stava combattendo contro il diavolo. Credo che sia vero. La sua era una battaglia spirituale. Ovunque la parola di Dio è predicata e il Vangelo seminato, c'è una battaglia in corso. Quella è la prima linea. Il punto in cui lavora il nemico non è l'ultima fila o dove i cosiddetti peccatori fanno festa il sabato sera. Perché mai dovrebbe combattere contro i suoi? Gli appartengono già. Personalmente non ho mai pensato di dover portare avanti l'attacco. In altre parole, non ho mai pensato che toccasse a me attaccare. L'ordine è di restare in piedi. È il diavolo che sferra l'attacco. A noi viene comandato di mantenerci in piedi dopo aver fatto tutto il nostro dovere. Il solo fatto di riuscire a restare saldo in un giorno infelice è una vittoria per il credente. Quando le chiese perdono il loro interesse per il Signore, vuol dire che i membri non hanno capito che si stava combattendo una guerra spirituale. Proseguiamo un esame dell'armatura che ci aiuta a stare saldi nella battaglia. Versetti 14 e 15 di Efesini, capitolo 6. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. State dunque saldi, così abbiamo letto. È la quarta volta che l'Apostolo Paolo fa questa esortazione ed è anche l'unica volta che parla come un sergente. Prima aveva detto, vi esorto, ora impartisce un ordine, quello di stare saldi, di stare in piedi, e non solo, ma anche di indossare un'armatura per proteggerci. Non dobbiamo farci mettere nel sacco dall'astuzia del diavolo, ma essere pronti per i suoi attacchi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Nell'abbigliamento dell'epoca, la cintura intorno ai fianchi teneva insieme tutti gli altri pezzi dell'uniforme. Era essenziale. In altre parole, perdere la cintura significava perdere tutto il resto. La parte superiore si apriva e i pantaloni cadevano. Nei film capita di vedere scene in cui un uomo cerca di correre o combattere con i pantaloni che gli cascano suscitando l'ilarità del pubblico. La cosa può essere buffa in un film, ma non lo è certo in battaglia. Si racconta che in passato una grande battaglia era vinta da un bravo generale che ordinava ai suoi uomini di tagliare le cinture dei nemici mentre dormivano. La mattina successiva le truppe nemiche erano così impegnate a tirarsi sui pantaloni da non poter usare i fucili e di conseguenza perdevano la battaglia. È scritto che dobbiamo essere cinti con la verità davanti al nemico. La verità è ciò che tiene unito tutto il resto. Ma cos'è la verità? È la parola di Dio. Occorre della gente che proclami la parola di Dio, ed esattamente come è scritta. Abbiamo bisogno di persone che indossino la cintura della verità, che conoscano la parola di Dio. Riconosco che alcuni si dicono cristiani, ma stanno per perdere tutti i loro abiti spirituali. Non portano la cintura della verità, che è la parola di Dio. Non conoscono davvero la Bibbia. Un esempio di mancanza della cintura della verità si può vedere in tante testimonianze che glorificano la persona. Io ero un grande attore, cantante, atleta, ma ora dono a Gesù il mio meraviglioso talento. In altre parole è come se dicessero: credetemi, Dio è fortunato ad avermi fra i suoi. Amica, amico, sei fortunato tu se possiedi Lui. Non è stato per Lui un grande guadagno avere te, come non lo è stato avere me. Oggi l'individuo non ha molto da dire. Noi pensiamo di dover essere qualcuno agli occhi del mondo. No, quel che ci serve è avere intorno ai fianchi la cintura della verità, affinché possiamo rendere una testimonianza che dia gloria a Cristo. Cristo è la verità. Solo la verità può affrontare l'errore. Ogni pezzo di questa armatura parla davvero di Cristo. Noi siamo nei luoghi celesti, in Cristo, e nel nostro cammino terreno, qua giù, dobbiamo indossare Cristo. Paolo l'ha già affermato. Cristo è la verità, e nella vita è Lui che dobbiamo indossare. Rivestitevi della corazza della giustizia. Cristo è la giustizia del credente. Credo, tuttavia, che essa comprenda anche la giustizia pratica del credente. Mi spiego. È chiaro che i panni sporchi della propria giustizia non valgono nulla come corazza, però sono convinto che sotto debba esserci un cuore e una coscienza che siano a posto con Dio. Soltanto la giustizia di Cristo dà al credente la possibilità di presentarsi davanti agli uomini e a Dio, ma il cuore che deve essere protetto non deve condannare il credente. Vivere nel peccato, mentre si cerca di portare avanti la battaglia, è una condizione terribile. È impossibile vincere così. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Quando si sta in piedi, le scarpe sono indispensabili, rappresentano il fondamento. Abbiamo bisogno di un fondamento buono, solido, e la preparazione è vitale. I tuoi piedi sono ancorati sulla roccia? Cristo è il tuo fondamento in questo mondo? L'uomo non può porre altro fondamento oltre a quello già posto, vale a dire Gesù Cristo. Proprio così è detto in 1 Corinzi 3, versetto 11. Dobbiamo indossare Cristo. Quanto abbiamo bisogno di Lui mentre affrontiamo le opposizioni e le malvagità spirituali delle tenebre in questo mondo. La presentazione dell'armatura si conclude nei versetti dal 16 al 18 di Efesini, capitolo 6. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. L'armatura del credente è spirituale, perché combatte contro un nemico spirituale. Questa armatura è Cristo, il Cristo vivente. Satana stesso nel libro di Giobbe illustra come Dio protegge i suoi. Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Come è scritto in Giobbe capitolo 1, versetto 10. Oggi la protezione del Signore si trova nell'armatura che ci fornisce. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede. Lo scudo ricopriva tutta l'armatura. Quello di cui si parla qui era grande come una porta e veniva usato dalla fanteria pesante. Il soldato che vi stava dietro era completamente protetto. Cristo rappresenta la porta della salvezza e anche la porta che protegge il credente dal nemico che è all'esterno. Questo è il quadro che troviamo in Giovanni, capitolo 10. Cristo è insieme salvezza e sicurezza. La fede ci permette di entrare attraverso la porta. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Così ci dice Gesù. Questa è la salvezza. E la sicurezza? La fede ci mette al sicuro, nelle sue mani. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Così ci riporta l'Evangelista Giovanni nei versetti 9, 27 e 28. La fede ci mette in grado di appropriarci del Signore Gesù Cristo e di stare dietro allo scudo che spegne tutti i dardi infuocati del maligno. I dardi infuocati del maligno. Li scaglia rapidamente, uno dopo l'altro, e con furia. Questi dardi possono anche essere dubbi sulla parola di Dio, ma spesso vengono da una mancanza di conoscenza. In ogni caso, quando pensiamo di non capire qualcosa della rivelazione di Dio, indossiamo lo scudo della fede. Così tutti i dardi infuocati del maligno saranno smorzati. Ho imparato che, quando i dardi vengono abbattuti, i dubbi accantonati per mettere in azione la fede, presto o tardi arriva la giusta risposta al problema. I dardi infuocati del maligno arrivano fitti e con furia, e continueranno ad arrivare. L'unica cosa che possa buttarli giù è lo scudo della fede. È come una grande porta. I soldati pesantemente armati della fanteria greca se li mettevano davanti e se ne stavano lì, al sicuro, spalla a spalla, mentre il nemico lanciava tutto quello che aveva. Quando non aveva più munizioni, i soldati si muovevano con la vittoria in pugno. Ecco come dobbiamo stare saldi contro i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza. L'elmo protegge la testa e il Signore si rivolge alla mente dell'uomo. È vero che parla al cuore, ma anche all'intelletto. In tutta la Bibbia il Signore discute con l'uomo. Poi venite, discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. È scritto in Isaia 1, al versetto 18. Siccome Paolo parlava di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e replicò: «Per ora va, e quando ne avrò avuto l'opportunità, ti manderò a chiamare». Così è scritto nel libro degli Atti, al capitolo 24, versetto 25, dove Paolo ragionava con Felice, si rivolgeva alla mente oltre che al cuore. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Scrive sempre Paolo, l'Apostolo, e Romani al capitolo 10, versetto 17. Alcuni dicono che la fede è un salto nel buio. Questo non è vero. Il Signore non ti chiede di fare un salto nel buio. Al contrario, ti dice di non farlo. Il Signore vuole che tu salti nella luce. Ha un fondamento solido per te ed è meraviglioso. Cristo è il Salvatore del peccatore. È Lui che riceve tutta la gloria. Quella piuma sulla cima dell'elmo è Cristo. Egli è stato fatto salvezza per noi. In Matteo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 1, versetto 21, è scritto: «Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Già prima della sua nascita, Betlemme era stato designato come il Salvatore. E Paolo cita anche ai Tessalonicesi l'elmo in relazione alla salvezza, dicendo: «Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza». Tutte le parti dell'armatura fin qui citate servono alla difesa, hai notato? Non c'è nessuna protezione per la schiena, non è previsto niente per un'eventuale ritirata. Credimi, il cristiano che si ritira è facile preda, il nemico può prenderlo facilmente. A questo punto troviamo due armi adatte a offendere. La prima è la parola di Dio, definita la spada dello spirito. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Così è scritto in Ebrei 4, al versetto 12. Cristo è la parola di Dio vivente. Egli l'ha usata per affrontare Satana nell'ora della tentazione. Dalla sua bocca esce una spada a due tagli durante la battaglia di Armageddon, di cui si parla in Apocalisse. Egli consegue la vittoria con quella spada. Che cos'è? La parola di Dio. Anche dalla nostra bocca deve uscire quella spada tagliente. La parola di Dio è un'efficace arma di offesa, o meglio di attacco. Io e te dobbiamo usarla. La seconda arma è la preghiera. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Pregare per mezzo dello Spirito Santo non significa fare la lista della spesa al Signore: mi serve questo, questo e quell'altro. Significa che ci rendiamo conto che conosciamo il nostro nemico e ci appropriamo di tutto ciò che è spirituale per essere ripieni della pienezza di Dio. Paolo qui fa una distinzione fra la preghiera e la supplica. La preghiera va intesa in senso generale, la supplica è specifica. Ogni preghiera, per essere efficace, deve essere fatta per mezzo dello Spirito. Ecco ora l'esempio di Paolo, tratto dalla sua esperienza personale, versetti 19 e 20 di Efesini, capitolo 6. «E anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli». «E anche per me». L'Apostolo qui chiede di pregare per lui. Avviandosi alla conclusione dell'epistola, entra nella sfera personale. Era un prigioniero di Roma e soffriva per quella che lui chiama una spina nella carne, ossia un problema fisico, Eppure non chiede la preghiera per essere liberato da questi handicap fisici, ma affinché possa proclamare coraggiosamente il mistero del Vangelo. Per far conoscere il mistero del Vangelo. Il Vangelo è un mistero non rivelato nell'Antico Testamento come lo è adesso. Il Nuovo Testamento rivela che Cristo è morto per i nostri peccati, è stato sepolto ed è risuscitato il terzo giorno. Questo è il Vangelo, il messaggio che Paolo predicava. Sono ambasciatore in catene. Paolo ha appena parlato del combattimento spirituale e proprio mentre scrive sperimenta l'attacco furibondo del nemico. Perché lo annunzi francamente. Paolo chiede di pregare affinché annunzi il Vangelo con franchezza. Anche noi abbiamo bisogno di una preghiera simile. Abbiamo bisogno di franchezza per proclamare la parola di Dio. Leggiamo ora i versetti 21 e 22 da Efesini, capitolo 6. Affinché anche voi sappiate come sto e quello che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele servitore nel Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato apposta perché abbiate conoscenza del nostro stato ed egli consoli i vostri cuori. Tichico non solo portò la lettera ai credenti di Efeso, ma fece anche un resoconto personale delle condizioni, delle prospettive per l'apostolo Paolo. Questo credente, pastore della chiesa di Efeso, rappresenta uno dei tanti fedeli servitori di Cristo della chiesa primitiva. L'apostolo si fidava molto di lui. Paolo dice: «Perché egli consoli i vostri cuori». Tichico tranquillizzò i credenti circa le condizioni dell'apostolo. L'amore fraterno che caratterizza la chiesa primitiva fa da sottofondo a tutte le epistole di Paolo. L'apostolo aveva una sincera premura per i fratelli. Infine passiamo ai versetti conclusivi dell'epistola agli Efesini, che sono parole di addio da parte di Paolo. Pace ai fratelli, amore con fede, da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo, con amore inalterabile. Erano i versetti 23 e 24. Il cosiddetto canto del cigno dell'apostolo Paolo si trova in 2 Timoteo, capitolo 4, versetti dal 6 all'8, che vado subito a leggervi. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Paolo ritiene di essere stato un buon soldato e considera i premi che l'attendono. Paolo chiude questa lettera con una doppia benedizione, nella quale ritroviamo la maggior parte delle parole più belle del Vangelo: pace, amore, fede e grazia. Manca la speranza perché il credente si trova già nei luoghi celesti dove tutto è compiuto. Pace. Pace era il saluto che si usava nel mondo ebraico. Il peccatore deve conoscere la grazia di Dio per poter sperimentare la pace di Dio. È una pace che sorpassa ogni conoscenza. Amore. Nel versetto 23 si riferisce all'amore per gli altri credenti. È un frutto dello Spirito Santo. Nel versetto 24 si riferisce invece all'amore del credente nei confronti del Signore Gesù Cristo, e questo amore è inalterabile. Fede. È fede in Cristo che produce amore attivo. L'amore e la fede provengono da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Grazia. È la parola chiave dell'epistola. È stata usata per l'introduzione al capitolo 1, versetto 2. È il soggetto principale della lettera ed ora la conclude. È una parola molto appropriata perché è la grazia di Dio che ci ha salvati, che ci sostiene. E così abbiamo concluso queste riflessioni, questa analisi attorno alla Epistola degli Efesini. Bene, non mi resta molto tempo a mia disposizione, quindi non posso fare altro che salutarvi, che ringraziarvi e vi invito, come al solito, a risentirci la prossima volta, vale a dire lunedì prossimo al solito orario. Ciao!